l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Dovrebbe essere un normale mercoledì di pre-nazionale con il campionato fermo, a tirare il fiato da parte un po' di tutti dopo una lunga cavalcata senza soste tra campionato e coppe, con il campionato che praticamente non si era mai fermato, così come le coppe. Adesso ci si dedica alla nazionale per buona soddisfazione di Spalletti, che poi giustamente vuole cominciare anche a lavorare con la squadra e cominciare a dare degli input, tra l'altro in tempi molto molto stretti. Ma è anche una giornata piena di riflessioni e anche chiaramente di dolore. La scomparsa di Joe Barone, ve l'abbiamo purtroppo annunciata ieri, è arrivata la comunicazione dalla Fiorentina, ma già nella mattinata di ieri le notizie continuavano a essere sempre di grande preoccupazione, che aumentava sempre di più, e quindi chiaramente il nostro primo pensiero della giornata non può essere per Joe Barone, la sua famiglia, per la Fiorentina, che ha vissuto ancora una volta, a distanza di poco ormai, una seconda tragedia dopo quella di Davide Astori. Intanto buongiorno da Vincenzo Malangelo, a Giorgio Sorani, e andiamo immediatamente dal direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore, oggi è una giornata che comincia così.
Così. Buongiorno Vincenzo e buongiorno a chi ha la bontà di seguirci.
Il primo pensiero che hai fatto tanto domenica, perché è chiaro che se una gara viene annullata, viene sospesa, viene rimandata con questa rapidità, è perché si era già percepito che qualcosa di molto grave stava accadendo, direttore. Dopodiché è stata una lotta contro il tempo che non ha cambiato i piani di chi aveva, di quel destino crudele che aveva già scelto oramai.
Sì, sebbene la speranza e le preghiere si siano accompagnate in queste ore, in quelle ore che hanno preceduto ovviamente la notizia drammatica della scomparsa di Joe Barone, che è arrivata ieri pomeriggio. Credo che le attestazioni unanimi del mondo del calcio verso il direttore generale della Fiorentina, le espressioni di stima, di rispetto, di solidarietà, di sostegno alla sua famiglia, alla Fiorentina e ai tifosi viola, diano perfettamente l'idea di quale considerazione avesse guadagnato Joe Barone nel mondo del calcio italiano da quando, sin dal primo momento, si era insediato nell'incarico affidatogli da Rocco Commisso, un suo fratello maggiore, l'uomo con il quale ha condiviso un intero percorso di vita. Peraltro oggi è il 58esimo compleanno di Joe Barone, ieri era il suo onomastico. Davvero anche la coincidenza delle date è impressionante, così come marzo è un mese terribile per la Fiorentina. Tu giustamente hai ricordato ciò che accadde 6 anni fa, quando a Udine, nell'albergo dove la squadra è in ritiro, mancò improvvisamente Davide Astori. Sai, Barone ha dimostrato che cosa significhi la passione per la propria squadra e per la propria società. Certo, in questi anni sono stati anche dei momenti di attrito sulla piazza di Firenze, di critica nei confronti del direttore generale, di apprezzamento, di rispetto, perché soltanto chi non fa non sbaglia. Ma la realtà è che Barone in 5 anni ha fatto cose straordinarie. Il Viola Park, che è un gioiello di livello internazionale assoluto, è ciò che Barone ha realizzato con una tenacia, una determinazione, una volontà davvero impressionanti. Bisogna rendergliene merito, soprattutto perché lascia un'eredità morale molto rara e molto preziosa, cioè quella dell'impegno spasmodico per la squadra della quale sei un dirigente, ma sei anche un tifoso, nella quale ricopri un incarico ai massimi livelli e per la quale fai tutto. Ricordo anche la sua battaglia perché la Fiorentina potesse avere il sacrosanto diritto di costruirsi lo stadio, diritto che le è stato negato, ma Barone non ha mai perso l'occasione per far sentire alta e forte la voce della Fiorentina. E quindi credo che oggi proprio il Viola Park sarà la meta di un pellegrinaggio commosso e toccante da parte dei tifosi viola. E alla Fiorentina dobbiamo augurare di trovare lo stesso coraggio e la stessa forza d'animo che le consentirono 6 anni fa di affrontare la tragedia di Davide Astori.
Giorgio, noi abbiamo le immagini anche proprio dalla camera ardente, quindi adesso le facciamo anche girare, grazie ai colleghi di Radio Firenze Viola che sono in diretta costante a raccontare questa tragedia, quindi complimenti anche a loro per tutta la passione che stanno mettendo nel racconto di questa triste giornata che è cominciata dalle orrende notizie di ieri e dal ricovero di domenica. Tu ricordavi, cioè ricordavamo insieme, direttore, della tragedia di 6 anni fa di Davide Astori. All'epoca c'era Stefano Pioli, ecco intanto vediamo le immagini. Pioli che fu un vero e proprio uomo in più per quello spogliatoio, l'uomo che riuscì a trasformare quello shock, quella grande tristezza, quel grande dolore in una reazione pulita, positiva, efficace. In questo caso chi potrebbe essere l'uomo in più? Italiano, che però tutto sommato si è capito non sarà l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno, Biraghi, qualche giocatore della vecchia guardia, qualche esponente della società, o semplicemente il gruppo in questo caso?
No, ma indipendentemente da quali saranno le decisioni di Italiano alla fine della stagione, la reazione è già e sarà collettiva. Abbiamo visto come i giocatori della Fiorentina, i loro allenatori, i dirigenti, per tutta la giornata di domenica siano rimasti all'esterno del San Raffaele aspettando di ricevere notizie confortanti che purtroppo non sono arrivate. Poi la Fiorentina può contare un sostegno straordinario dei suoi tifosi, che ora più che mai si sono stati attorno alla squadra e in primis alla famiglia di Gio Barone.
Stiamo vedendo in questo momento le immagini dell'arrivo di Rocco Commisso. Ti aspetti una decisione particolare anche da parte del presidente? Aspetti che possa lasciare, perché leggevo che si parlava anche che lui possa addirittura lasciare la Fiorentina.
No. A me sembra veramente queste congetture, queste ipotesi in ore come queste non stanno né in cielo né in terra e stridono terribilmente con il dolore che la Fiorentina sta provando, la famiglia di Barone sta provando. Cioè, francamente, intanto non vedo perché.
Infatti non lo capisco.
Non capisco, ma guarda, questo è il tempo della disinformazione.
Mamma mia, non ne parliamo.
Chi le spara più grosse e delle facezie che vengono propalate, cioè le bufale che vengono propalate. In questo momento io penso invece che Commisso troverà ancora più forza nel nome di Barone per continuare ciò che sta facendo alla guida della Fiorentina. Questo è un imprenditore che ha fatto fortuna negli Stati Uniti, dove, vorrei ricordarlo, è il titolare di una delle più grandi aziende di comunicazione. È un imprenditore che è partito dalla Calabria, così come Gio Barone era partito da Pozzallo, dalla Sicilia. Le loro vite si sono incrociate, i loro destini si sono incrociati negli Stati Uniti e hanno deciso insieme, perché la definizione di braccio destro di Commisso da parte di Gio Barone è estremamente riduttiva, veramente due fratelli. E quindi è chiaro che in questo momento il dolore prende il sopravvento su tutto il resto, ma francamente elaborare, formulare congetture, ipotesi che addirittura prevedano un addio di Commisso alla Fiorentina è una cosa che non sta né in cielo né in terra.
Ci eravamo lasciati con una promessa che manterremo al termine di questo editoriale, cioè quello di cui avremmo voluto parlare, anche un po' approfittando della pausa per le nazionali, però chiaramente gli argomenti all'ordine del giorno sono tanti. Allora, dopo il giusto e doloroso ricordo di Gio Barone, direttore, ci spostiamo su un altro caso della giornata che riguarda il caso Acerbi, Juan Jesus. Io ho imparato dai più grandi giornalisti, in primis da te, direttore, di non esprimere un giudizio fin quando non si hanno i fatti ben acclarati davanti. E questo ce lo portiamo avanti anche alla fine dell'editoriale, che sarà argomento di dibattito. È chiaro che in questo momento però ci sono delle indagini opportune in corso e qualora venisse accertato che c'è stato questo spiacevole episodio denunciato da Juan Jesus, che chiaramente, insomma, da un lato uno dice sarebbe un folle a dire una cosa del genere, è chiaro che qualcosa sarà successo, anche perché sono arrivate poi delle parole che fanno capire che qualcosa sia successo. A me hanno stonato onestamente le parole di tutta questa storia del presidente dell'Associazione Calciatori di Calcagni, che ha detto non strumentalizziamo questo episodio. No, no, il contrario, va strumentalizzato, va stigmatizzato, va raccontato, va evidenziato, e davanti a un'eventuale colpa vanno presi dei provvedimenti, come secondo me opportunamente prima di tutti ha fatto Spalletti, che ha detto ok, non si sa ancora, però nel dubbio in questo momento ti mando a casa e poi vediamo.
È ineccepibile la tua considerazione, ma quale strumentalizzazione? Se sappiamo come il giudice sportivo abbia chiesto alla Procura federale un supplemento di indagine, quindi ovviamente sono al lavoro gli inquirenti del Federcalcio. Ma se, come malauguratamente sembra dalle parole di Juan Jesus, che non credo avesse alcun interesse a dire cose che non corrispondessero a ciò che è accaduto sul terreno di San Siro, è evidente che i provvedimenti e le conseguenze debbano essere molto dure, molto severe, come peraltro prevede il codice di giustizia sportiva. L'errore che non si deve commettere in questi casi, perché ci ritroviamo a parlare di un argomento che abbiamo già affrontato diverse volte purtroppo nel corso di questa stagione, ricordo che accadde a Udine in occasione di Udinese Milan e a Mignan, quanto ne conseguì. Io credo che in questo momento sia molto importante, tra l'altro oggi mercoledì è il terzo giorno della settimana nazionale antirazzismo, neanche a farlo apposta, no? Credo che sia importante ribadire che questo cancro deve essere estirpato dagli stadi, ma non soltanto dagli spalti. Ma purtroppo abbiamo registrato un episodio avvenuto in campo, e quindi quello che noi ci domandiamo è che razza di esempio viene additato ai ragazzi e alle ragazze che giocano a calcio, perché la cronaca di questi mesi non soltanto si è occupata di ciò che è accaduto in questo ambito a livello di massima espressione per del calcio professionistico in Italia, ma anche nei campionati minori, e questo dobbiamo ricordarlo, e bisogna ribadire un impegno fermo e sanzioni durissime nei confronti di chi viola un'elementare regola che non è soltanto del codice sportivo, ma di rispetto umano. Ne abbiamo le tasche piene.
Ma soprattutto io ne abbiamo le tasche piene, direttore, del fatto che si parla, bla bla bla, organizziamo questo e mettiamoci la PEC sulla spalla, PAC sulla spalla, mettiamoci questo, mettiamoci quella, facciamo lo striscione, facciamoci il segno rosso sulla qua. Tutti palliativi che diventano inutili e vuoti se poi non c'è l'esempio pratico. E in questo caso addirittura un'autodenuncia sarebbe stato quasi salvifico, tra virgolette, perché comunque se veramente ha detto determinate cose è da condannare, punto e basta, però uno dice l'ho fatto, chiedo scusa, ho sbagliato, sarebbe già qualcosa. Se invece poi io Juan Jesus, ecco, l'ho apprezzato molto nel fatto che dopo abbia voluto in qualche modo gettare acqua sul fuoco a fine della partita, perché aveva quasi individuato una sincera mortificazione di Acerbi. Poi immagino che il giorno dopo se legge, e se è successo davvero quello che è successo, e legge no, ma io non ho fatto niente, è chiaro che poi dopo dice aspetta un momento, e noi qui di che cosa stiamo parlando allora?
La reazione di Juan Jesus è stata più che mai naturale e logica. Credo che sia il caso di sottolineare come in questa circostanza la decisione del commissario tecnico della Nazionale e della Federcalcio sia stata tempestiva e doverosa.
Esatto.
Anche perché Spalletti giustamente, vedo che continua a ribadire principi cardine del comportamento di chi ha la fortuna di giocare in Nazionale. Mi pare che anche la visita di Sinner, che è stata una sorpresa molto gradita dagli azzurri a Fort Lauderdale, dove la Nazionale scenderà in campo domani contro il Venezuela nel primo dei due test americani, l'altro sarà il 24 contro l'Ecuador. Sinner, che è impegnato nel torneo di Miami, ha fatto visita alla Nazionale e guarda caso Spalletti ha detto agli azzurri, radunati a semicerchio in mezzo al campo di fronte a Sinner, adesso diventa facile parlare di sacrificio, disciplina, umiltà, prendete e prendiamo un pezzettino da lui. Mi pare che parole più significative il commissario tecnico nazionale non potesse pronunciare.
Assolutamente, ci sono delle foto anche che tra l'altro hai postato sul tuo profilo Facebook, direttore, che sono emblematiche, abbiamo anche il video tra l'altro, quindi lo possiamo anche girare e mostrare ai nostri ascoltatori. E del resto poi, direttore, perché questo poi è un argomento di sondaggio che abbiamo lanciato su TMV Radio, qualora fosse accertata la responsabilità di Acerbi, c'è un codice, credo, nella nazionale che escluda anche dall'europeo eventualmente il giocatore.
Sì, è esattamente così.
Quindi in quel caso, insomma, non è che c'è un'ipotesi, se viene certificato è così, ed è giusto che ci siano delle regole che vengano rispettate, perché altrimenti, come dicevano molti ascoltatori ieri che ci scrivevano, dicevano è giusto chiudere le curve davanti a determinati cori, ma allora perché poi i protagonisti in campo eventualmente possono essere autorizzati e bisogna non strumentalizzare? Quindi il discorso è chiaro, adesso bisogna aspettare semplicemente che la procura faccia le sue indagini, che le chiuda e che stabilisca la verità, e dopodiché, però è chiaro anche che il silenzio dell'Inter, direttore, un po' è emblematico, no? Cioè quasi come se non avesse la certezza di poter difendere il proprio giocatore. Però anche lì aspettiamo prima di decidere, e immagino che anche se fosse appurato lo stesso Marotta sarebbe infuriato, giustamente.
Caspita, puoi dirlo forte, anche perché l'Inter è in prima fila nella campagna nella lotta contro il razzismo nello sport, quindi è evidente che dopo aver ascoltato il giocatore ieri, adesso l'Inter attende l'evoluzione della situazione a livello di giustizia sportiva.
A proposito di Inter, direttore, abbiamo appreso che Oaktree non vuole prolungare il prestito, anche davanti alla possibilità di un tasso di interesse alto oltre il 20%, non so neanche come sia possibile arrivare a un tasso così, però si avvicina alla scadenza di maggio, che non è, se non era il 24 maggio, quindi ormai ci siamo praticamente, lo scenario potrebbe diventare a quel punto quello di un cambio di proprietà, perché immagino sia un po' difficile da parte di Zhang andare a ripianare questo prestito, o comunque a risarcire questo prestito, se non cedendo il titolo della società. Qual è la situazione qui? Può essere preoccupante o relativamente preoccupante per i tifosi dell'Inter?
Ma sai, la situazione è chiara, che nel momento in cui Oakley, il fondo californiano, ti concesse quel prestito che ha un tasso di interesse del 12% è lievitato da 250 milioni, adesso oscilla attorno ai 360-370 milioni, come pegno per quell'operazione Oaktree ottenne ovviamente le quote dell'Inter, ovvero uno scenario che potrebbe ripetersi sulla falsariga di quanto accadde quando il Milan aveva una proprietà cinese e la quale non riuscì ad onorare gli impegni presi con Elliott e gli rilevò il Milan. Vedremo, perché il tempo, come hai detto tu, stringe, ci sono due mesi. Vedremo se Zhang, che in questi mesi risulta essere molto attivo per quanto concerne la ricerca di nuovi partner, vedrà questa ricerca avere successo. Altrimenti ci sarà, come tu hai sottolineato in maniera assolutamente molto chiara, il passaggio di proprietà. Tertium non datur, come dicevano certo. Gli antichi padri.
Esatto, che non sbagliavano mai, beati loro. Che erano saggi più che altro, per questo non sbagliavano, non è che erano degli indovini, noi quella saggezza un po' l'abbiamo persa, anzi molto l'abbiamo persa, è che viviamo oramai nei social dove c'è veramente tanta di quella scempiaggine che perdiamo il contatto con la realtà. Una cosa è certa, questo fondo chiaramente lavorerebbe per rendere il club poi più sostenibile e attrattivo per futuri investitori, che non è necessariamente si svende, si smantella tutto, no, è un po' il processo che sta facendo il Milan e che in parte sta facendo anche la Juventus, no? È un po' questa la strada che in Italia si continuerà più che altro a seguire, perché molti tifosi della Juve dicono vabbè, l'anno prossimo se va via Allegri arriva Motta, devono fargli la squadra, tanto bisogna tutto da definire. Dopodiché io, da quello che so, ma immagino siano notizie che anche tu, direttore, la Juventus deve arrivare al pareggio di bilancio per poter fare investimenti come un tempo, e il percorso è ancora un po' lunghetto, quindi si farà un percorso sostenibile.
No, ma hai detto bene, Vincenzo, perché a volte quando si parla delle prospettive di mercato della Juventus durante la prossima sessione estiva, ci si dimentica o si sottace o si minimizza il fatto che questa società nell'arco degli ultimi 4 anni solari abbia effettuato aumenti di capitale, quindi iniezione di denaro nelle casse sociali per 900 milioni di euro. E quando Giuntoli, il primo giorno in cui si insediò alla Continassa, disse sul mercato noi dovremo rispettare rigidamente i vincoli di bilancio, diceva il vero, tant'è vero che in entrata, in estate, nel 2023, si registrò soltanto l'arrivo di UEA. Ora si tratta di capire quali saranno i giocatori in partenza, perché ce ne saranno, e quali saranno quelli conseguentemente in arrivo. Ma è fuori discussione che il prossimo mercato della Juventus dipenderà anche dal numero di cessioni e dal ricavato di queste cessioni, perché altrimenti non si può ipotizzare un acquisto o non si possono ipotizzare più acquisti multimilionari senza tenere presente la situazione attuale di bilancio della Juventus.
Poi ho una curiosità, e tanto poi ci stiamo spostando verso quel fil rouge dove ti voglio portare. Ho una curiosità, direttore. Molti tifosi della Juve glorificano giustamente Andrea Agnelli, che è il presidente della Juventus che ha vinto più trofei in assoluto, ha regalato questo decennio impareggiabile alla Juventus, e stanno già attaccando in maniera assolutamente impropria e ingiusta, secondo me, Giuntoli, dicendole è arrivato, non è cambiato niente. Attaccano soprattutto la proprietà, John Elkann, dicendo ma a lui non gli interessa niente, soldi non ne mette. Possiamo invece raccontare che ha investito 1 miliardo di euro negli ultimi, credo, 3 anni con per andare a ripianare quelli che comunque sono stati acquisti che sicuramente ti portano alla gloria come quello di Ronaldo, ma Agnelli è andato a fare tutte queste spese e questi acquisti con il bancomat del cugino fondamentalmente, poi ha lasciato i conti un po' così, quindi vanno divise le colpe, va, diciamo così, perlomeno un po' divise.
Mi sembra un atteggiamento ingeneroso, e uso un eufemismo, perché di fronte ad una proprietà che, come detto, ha effettuato con questi aumenti di capitale così massicci e così onerosi, non si può certo dire che non abbia a cuore le sorti della Juventus. Questa, così come è giunto, è arrivato nel luglio scorso, ma ha ereditato una situazione di bilancio con la quale deve fare i conti, perché bisogna essere pragmatici e realisti. È chiaro che tutti i tifosi di qualunque squadra desiderino avere la propria formazione che si vinca lo scudetto, vinca la Champions League e vada al mondiale per club, cosa che peraltro la Juventus farà, e questo è un dato, una notizia molto confortante proprio in chiave di bilancio, perché il solo premio di partecipazione al mondiale per club della FIFA 2025 comporta un introito di circa 50 milioni di euro. Chi dovesse vincerlo intascherebbe 100 milioni di euro. Se a questi denari aggiungiamo la qualificazione alla Champions League, che garantisce almeno 60 milioni di euro per la fase iniziale a girone unico, scopriamo che sotto questo aspetto l'orizzonte è roseo. Il problema in questo momento però è la squadra, è il rendimento di una squadra che nelle ultime 8 partite ha raggranellato 7 punti e una sola vittoria. È vero che il vantaggio sulla quinta in classifica è considerevole, ma è altrettanto vero che questo è un trend da retrocessione. E ci sono ancora 9 partite da giocare per la Juventus, alle quali aggiungere le 2 semifinali con la Lazio. E quindi la Juventus non può più concedersi distrazioni.
No, assolutamente. Infatti bisogna che si concentri sul campo e soprattutto che vada un po' ad eliminare quelle che sono evidentemente gli elementi di distrazione dello spogliatoio, perché probabilmente c'è una società che si sta ritrovando un ordine che ancora non ha, c'è un allenatore che comincia a essere un po' nervoso, quel ritiro evidentemente ha trovato una giustificazione sul campo, perché vedere quella partita contro il Genoa ci ha fatto capire molto del ritiro in cui è andata la Juventus. No, evidentemente c'è qualcuno che ha staccato la spina. Qual è la tua sensazione, direttore?
No, la mia sensazione è che l'impressione che ho ricavato seguendo il rendimento della Juventus in queste ultime 8 partite è che dopo la sconfitta nello scontro diretto con l'Inter ci sia stata una sorta di conseguenza psicologica negativa, e cioè una riflessione, una considerazione sul fatto che persa quella partita l'Inter non fosse più raggiungibile, come peraltro la classifica attuale chiaramente dimostra. E da lì c'è stata un'involuzione anche nel gioco, e io mi domando, per esempio, se non sia il caso di provare variazioni al modulo tattico della Juventus, per esempio il tridente, perché è chiaro che se tu hai Ildiz, hai Chiesa, hai Vlahovic, al di là del fatto che dovrà superare la squalifica alla difesa del campionato, non potrà giocare l'importante partita con la Lazio, ma perché non provare schemi alternativi che non limitino il raggio d'azione di Chiesa nel ruolo di seconda punta che gli va visibilmente stretto?
Esatto, riferimenti che vanno approfonditi assolutamente per andare a valorizzare quello che è il capitale, perché poi alla fine i giocatori rappresentano anche un capitale del club che può essere un po' sperperato se non viene valorizzato, o valorizzato se viene utilizzato nel modo giusto. Tutte riflessioni che sta facendo un uomo come Giuntoli, quindi si dia il tempo a un uomo che è arrivato a luglio, non è un giocatore, non è un allenatore che incide subito, il lavoro di un direttore sportivo o di un direttore tecnico in questo caso come Giuntoli si vede negli anni, no direttore? Il tempo di insediarsi, capire, risolvere tutta una serie di questioni e poi poter eventualmente far vedere la sua mano.
Vincenzo, quanti anni ha vissuto e ha lavorato?
8 anni, esatto. Dopo 5 anni ha cominciato
anni
a fare
per costruire la squadra, esatto, che ha conquistato il terzo storico scudetto della sua vicenda agonistica. E quindi è evidente che le grandi squadre non si costruiscano, né si rifacciano, né si rilancino dall'oggi al domani. Questa prima stagione, come tu hai sottolineato, servirà a Giuntoli al termine dell'annata sportiva per verificare chi possa e debba rimanere alla Juventus e chi invece debba essere messo sul mercato, perché da qui si deve passare, non ci sono vie alternative.
In chiusura, direttore, il tema che volevo affrontare è dal famoso dossieraggio illegale del caso di Perugia, eccetera, stanno venendo fuori tutta una serie di riflessioni che portano alla luce tutto quello che è stata un'indagine costante, continua, quella Prisma, quella sul caso Suarez che hanno colpito la Juventus e che secondo alcuni, andando a far emergere un po' di cose, è stata un po' una forzatura cavalcata da tanti. Dal punto di vista della stampa, perché poi noi questo facciamo come mestiere, direttore, secondo te come è stata gestita tutta questa sequela di situazioni? Cioè il giornalista è colui il quale, se ha una notizia, la deve comunque raccontare, o qua bisogna dividersi tra chi racconta ciò che gli viene dato e chi invece si va a infilare in carte che di procedimenti che ancora non sono stati affrontati, portando alla ribalta degli stralci di intercettazione decontestualizzati? Cioè, qual è il limite tra il buon giornalismo e il cattivo giornalismo?
Ma sai, qualunque sia lo strumento che tu utilizzi, che sia la carta stampata, il sito web, la televisione o la radio, i principi deontologici della nostra professione sono sempre gli stessi, che devono essere rispettati e obbediscono ad un criterio di rigore informativo. Dopodiché ognuno è responsabile di ciò che scrive o di ciò che dice di fronte al proprio pubblico che lo segue, e tutto il resto è di conseguenza. Quindi grazie a Dio c'è la possibilità di avere un giudice ultimo che si chiama lettore dei giornali, ascoltatore della radio, utente del sito, telespettatore, che si fa ovviamente un'idea, perché grazie al cielo c'è la possibilità di attingere a diverse fonti di informazione, ma è evidente che il comportamento debba essere improntato al massimo rigore professionale.
Prima di salutare il direttore, facciamo sentire l'audio di Marco Moretta, che sia il primo che sia arrivato, magari facciamo passare il suo, poi ti leggo un testuale e ci salutiamo. Vai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, e buongiorno al direttore, grazie mille se mi potrà dare un suo giudizio. Che ne pensa su questo sentore popolare pro e contro Allegri e la scelta di, o le presunte dichiarazioni di Moggi, di continuare con Allegri anche il prossimo anno a discapito di risultati di non giochi, risultati alla fine arriveranno, contro tutta la piazza di un che vuole il rinnovamento? È giusto secondo lei andare sempre e comunque contro chi mantiene il giocattolo Juventus, ossia noi tifosi? Che ne pensa? Buona giornata.
Direttore.
Ma credo che abbiamo abbondantemente risposto, sì, sia per quanto concerne il fronte societario e sia per quanto concerne Allegri. Come tutti gli allenatori, è perfettamente consapevole che le proprie fortune o sfortune dipendano dai risultati. E quindi in questo momento è evidente che sia al centro delle critiche dei tifosi bianconeri e dei fischi, ma i fischi sono stati rivolti dallo stadio ma tutta la squadra dopo la partita con il Genoa, che peraltro, bisogna sottolinearlo, sta disputando un grande campionato, perché Gilardino sta facendo un lavoro splendido. Ricordo che è il suo primo campionato in Serie A dopo aver egli stesso riportato il Genoa in Serie A. Ciò detto, credo che le critiche nei confronti di Allegri siano legittimate alla scarsa qualità del gioco, ma in campo ci vanno i giocatori, c'è una situazione di corresponsabilità che chiama in causa anche il rendimento dei giocatori.
Assolutamente. Poi c'è Veronica che, tornando sul discorso appunto della Juventus, dice: per me l'interruttore era spento già ad Empoli. Ecco, forse lì hai affiorato una paura, se vogliamo, una consapevolezza che poi ha fatto cominciare a spegnere un po' di cose nello spogliatoio della Juve, però più o meno siamo là, quello è il periodo.
Sì, però sai, diamo un'occhiata alla rosa della Juventus, sì. Diamo un'occhiata a quanti giocatori sono rimasti alla Continassa in queste due settimane, in questa settimana di sosta per gli impegni delle nazionali. Cioè, una rosa composta quasi interamente da giocatori delle nazionali, sia a livello di massima rappresentativa, sia a livello giovanile, italiane e straniere. E quindi qui sono anche i giocatori che devono rispondere alle critiche sul campo.
Devono, assolutamente, e non devono utilizzare parafulmini e nascondersi sotto. Direttore, grazie come sempre. Direttore Xavier Iacobelli, ciao direttore.
Grazie a voi, buona giornata.